Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, che ha, come sapete, ogni giovedì per sottotitolo Che cosa succede in città. Vi diremo presto che cosa succede in città, ma soprattutto vi diremo ampiamente che cosa sta succedendo nel campionato che sta disputando la formazione biancorossa dell'Ancona. Formazione biancorossa che è alle prese, lo sapete, con le problematiche relative alle condizioni di Leo Di Ceglie, vittima di una distorsione al ginocchio durante un allenamento. Questo sta tenendo in ansia un po' tutto lo staff, ma a tenere in ansia invece un po' tutto il campionato, ma soprattutto i tifosi del Pisa, c'è sicuramente il caso che riguarda la fideiussione non consona, non congruente, e ormai questo è acclarato, presentata dal Pisa d'inizio campionato. Ne parleremo diffusamente perché questo fatto, perché di fatto si tratta o di misfatto si tratta, parleremo diffusamente perché questo sta per condizionare molto probabilmente la classifica del girone nel campionato di Lega Pro. Lo faremo anche con alcuni colleghi che andremo a rintracciare nei luoghi dove c'è maggiore attenzione relativamente a questa questione. Prima però vi anticipiamo, a proposito di che cosa succede in città, che questa mattina nella città di Ancona sono stati ufficialmente presentati i giochi della macro regione Adriatico-Ionica, la seconda edizione, che si terrà ad Ancona dal 15 al 18 di giugno, mentre non lontano dalla sede di Radio Tua, cioè dalla nostra emittente, sono in corso addirittura, e mi sembra il caso di dirlo, i campionati europei Master Over 35, che hanno portato più di 6.000 persone nella città di Ancona, e lo faranno per una settimana. Questo è molto altro in un fine settimana che tra l'altro è atteso da grandi appuntamenti come per esempio il derby tra Sandretto Falconara e Montegranaro, poderosa Montegranaro, che si gioca subito dopo la partita dell'Ancona in programma alle 15 con la Pistoiese. Sono attesi pullman da Montegranaro, ma sono attesi anche tifosi che vengano a sostenere la squadra anconetana. Vedremo se così sarà. Vi ricordo anche il derby nella pallavolo, già che ci siamo, tra Lardini Filottrano e Pesaro, e la Mai Cicero Pesaro. Ma adesso ci colleghiamo con il capitano dell'Ancona, Marco Mallus, che è pronto al rientro. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti.
Allora, come va? Come stai? Manchi dal 6 febbraio e a noi è sembrato un'eternità, a te di più forse.
A me di più. È stato un infortunio che non mi ha permesso neanche di potermi allenare con la squadra, quindi mi ha proprio tenuto fuori da, oltre che dalle partite, anche dagli allenamenti. Quindi adesso sono rientrato da 2 settimane col gruppo e sono pronto al rientro.
Senti, come io te l'ho chiesto già un'altra volta, adesso insomma il peggio è alle spalle, questo è molto importante. Siamo in una fase che definire decisiva della stagione è un eufemismo, no? Perché poi ancora niente è deciso, nemmeno il primo posto della SPAL. Quindi insomma il capitano torna quando la nave non ha ancora raggiunto il porto, quindi tu puoi dare il tuo contributo.
Sì, sono contento innanzitutto di poter rientrare, perché c'è stato un momento in cui neanche io sapevo se ce l'avrei fatta per questa stagione, poter giocare ancora. Quindi sono contento di poter rientrare, di poter dare un contributo, spero importante, per il raggiungimento di quello che sarebbe un sogno.
Senti, che te ne è sembrato in questi 2 mesi, perché manca poco per 2 mesi di assenza, del comportamento dei tuoi compagni? Perché al di là dell'ultima sconfitta col Tutto Cuoio, c'era stata una striscia di 9 partite utili, con anche molte vittorie, pure in trasferta, quindi bene, no?
Sì, sì, mi ha dato un gruppo che mi ha dato la conferma di quel che pensavo già da quando stavo in campo, quindi da fuori si è visto ancora di più quanto questa squadra faccia del gruppo e della coesione l'arma più importante. Nonostante le assenze, questo gruppo è sempre riuscito a rispondere alla grande sul campo.
Senti, nonostante le assenze, io partirei proprio da lì per introdurre un altro argomento che sta a cuore a tutti gli sportivi. Non fai in tempo a gioire per il ritorno di Marco Mallus, del capitano dell'Ancona, e squadra che si ferma Leo Di Ceglie.
Sì, sì. Avrei preferito non parlare di questo argomento, perché mi ha toccato molto questa situazione che si è verificata ieri in allenamento. Comunque, sì, si ferma un gran giocatore, oltre che una gran persona, è un giocatore che cioè, è stato sotto gli occhi di tutti, che da quando è arrivato ha cambiato in positivo la squadra. Io lo definirei il giocatore più importante di quest'Ancona, però faremo di tutto per sopperire alla sua assenza e per farlo gioire, anche se sarà fuori a guardare questa partita.
Senti, qui appena ti hanno sentito scrivono i nostri ascoltatori, c'è qualcosa anche per me, ma lo tratteremo più avanti nel corso di questa puntata. E qui un ascoltatore dice: Mallus, dovete asfaltare la Pistoiese, ma basterebbe anche molto meno, l'importante è batterla. Ma questa è una considerazione mia. Invece l'email prosegue dicendo: e vincere anche per Di Ceglie. Credo che lo fareste molto volentieri, no?
Sì, certamente sapere che lui starà fuori, guarderà la partita da fuori, e sarà sicuramente un motivo in più per dare il massimo anche per lui. Comunque noi dovremmo andare in campo consapevoli del fatto che affrontiamo una grande squadra che non merita assolutamente la classifica che ha, perché ha un potenziale nell'organico molto importante per questa categoria.
Abbiamo visto, tra l'altro, Marco, non so se sei d'accordo, sembra un eufemismo, un luogo comune, ma abbiamo visto anche che non esistono squadre che non ti possono mettere in difficoltà. È soprattutto una questione anche a volte di motivazioni, di episodi, di come si approccia una partita.
Sì, sì. Poi gli episodi durante la partita condizionano l'intera gara. Si è visto a Pontedera contro il Tutto Cuoio che loro sono stati bravi a indirizzare la partita, cioè nella direzione che volevano loro. Ci hanno fatto innervosire, hanno condizionato un po' anche l'arbitro in qualche scelta e hanno portato la partita a loro favore. Sappiamo che è un momento della stagione in cui si possono mettere ancora più in difficoltà quelle squadre che sono sotto in classifica e che devono lottare per salvarsi, che tirano fuori ogni arma a loro disposizione per poterti mettere in difficoltà, mentre magari contro una squadra che lotta per vincere te la giochi alla pari, te la giochi sul campo e ti giochi con le armi che hai sotto l'aspetto del gioco, del voler vincere. Contro queste squadre invece non accade questo e vengono fuori partite, oltre che brutte, anche difficili da giocare.
Senti Marco, parlavi di squadre che sono in fondo alla classifica. Sappiamo bene che questa classifica però è condizionata da una serie di penalizzazioni che sono avvenute anche in corso del campionato, e molto probabilmente non solo non abbiamo visto tutto, ma non abbiamo visto cosa riguarderà una squadra di alta classifica come il Pisa. Tu che cosa ti aspetti che possa accadere alla luce di quello che già sappiamo, cioè che il Pisa ha presentato, e questo è acclarato, una fideiussione non conforme, quindi al di fuori dei regolamenti?
Ma io mi aspetto che si faccia giustizia, che vengano applicate quelle che sono le regole. però me l'aspettavo questo che succedesse già molto prima durante quest'annata, perché comunque sono passati quasi 7 mesi e mi sembra impensabile, improbabile che si siano accorti di questa fideiussione, diciamo così, sbagliata dopo quasi 30 partite giocate. E questo va a compromettere un po' quello che è il campionato del Pisa sicuramente, e alimenta in noi la speranza di poter raggiungere un miglior posizione in classifica, però sappiamo anche che queste sono questioni che hanno bisogno di procedure che poi potrebbero anche essere un po' più lunghe di quello che uno si aspetta, e speriamo sia fatta chiarezza il prima possibile, perché ormai mancano 6 partite e poi saranno gli eventuali playoff, e prima risolverà questa situazione, prima anche noi sapremo come sarà andato il nostro campionato e in che posizione saremo.
Certo.
Lo dico anche per i giocatori del Pisa, perché non vorrei mai essere nella loro situazione, che adesso si troveranno a dover giocare queste ultime partite senza sapere realmente cosa giocano a fare, perché voglio dire, se dovessero essere retrocessi in ultima posizione è un poco da giocarsela.
Anche perché loro sono sempre stati inconsapevoli di quello che accadeva a livello societario, ovviamente, dobbiamo pensare questo.
Ovviamente noi calciatori andiamo in campo senza sapere quello che succede poi a livello societario, di cose di
soltanto
al campo.
Senti Marco, l'ultima, poi ti salutiamo. Mancano ancora delle partite, si è allungato dopo la sconfitta con il Tutto Cuoio il gap tra l'Ancona e la Maceratese, però voi ci credete ancora di agganciarla al di là di quello che succederà al Pisa?
Noi dobbiamo crederci perché mancano 6 partite, sono 18 punti, sappiamo anche che la Maceratese non ha un calendario molto facile, e sappiamo che noi siamo una squadra che ragioniamo partita dopo partita senza guardare la classifica, senza fare calcoli, possiamo veramente fare risultato con qualsiasi squadra di questo girone.
Molto bene Marco, grazie, e
grazie a te.
Finalmente ti rivediamo in campo domenica prossima, grazie. Ore 15 torna il capitano, torna Marco Mallos, a presto, grazie, buona serata Marco.
Grazie a te, buona serata.
Grazie. Bene, e allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma restate con noi, perché questa cosa del Pisa, per cui già mi fanno delle domande gli ascoltatori che ci seguono in Punto Biancorosso, non è una cosa che possa passare sotto traccia. Chi ci sta seguendo da qualche settimana sa che appunto qualche settimana fa abbiamo avuto nostro gradito ospite il neo presidente della Lega Pro, Gravina, il quale nel suo intervento ha ribadito più volte che nel suo programma, nelle sue intenzioni, c'è di restituire credibilità al mondo del calcio. Ebbene, questa è l'occasione per farlo. Ci sentiamo tra qualche momento.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona. Telefono 071 20 41 27. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona. Telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone, il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, amici sportivi, all'ascolto di Radio Tua siete sempre con Punto Biancorosso. Ci occupiamo del campionato dell'Ancona che dopo la pausa per le festività natalizie pasquali, scusate, riprende con Ancona Pistoiese domenica alle 15. Voglio anche dirvi, mentre vorrei tornare sulla pagina precedente, lo dico alla regia, oggi si è svolta l'assemblea di Lega per la nomina di consigliere federale. È stato eletto Stefano Rosso. E poi c'è stata un'altra elezione di cui vi parliamo fra un attimo, perché vorremmo aggiungere che Gabriele Gravina, di cui parlavamo prima del break pubblicitario, presidente della Lega Pro, ha parlato al termine dell'assemblea odierna dicendo: è stata un'assemblea tecnica che serviva per completare il nostro consiglio direttivo, soprattutto per il consigliere federale, che è una figura molto importante. Abbiamo detto, è stato eletto Stefano Rosso. A breve affronteremo, ha aggiunto Gravina, questioni delicate e con l'organico al completo potremo dare un grande contributo. L'elezione di Alessandra Borgonovo, cioè la figlia dell'indimenticato Stefano Borgonovo, è la prima volta, dice Gravina, che c'è una donna vicepresidente della Lega Pro. Una donna speciale, giovane, che darà un grande contributo alle società. Ma Gravina non si è soffermato solo sull'elezione di Rosso e della Borgonovo, ha parlato anche della polemica col Pisa. Per me non c'è mai stato un problema, ha risposto Gravina. Ero cosciente dell'esistenza di una situazione ben determinata di fronte alla quale ci vogliono prese di posizioni. Ora il Pisa avrà il modo di difendersi. Il caso Rimini, spero che domani rientri l'idea dello sciopero, non credo che ci sia allarmismo. Ci sono garanzie a nostra disposizione che potremo usare per pagare i tesserati. E quando si parla di garanzie la mente corre alla fideiussione. La riforma del calcio con Serie B e Lega Nazionale Dilettanti stiamo lavorando in maniera condivisa. Mi dispiace che la Serie A si stia dissociando, ha aggiunto Gravina, ma lavorando in un sistema credo che si debba operare nell'interesse di tutti, che meritano l'attenzione. Dobbiamo anche ricordare che tra qualche momento ci collegheremo con Pisa, cosa che ci rimane un po' difficile, mi fanno cenno dalla regia, ma vorremmo anche sentire che cosa ne pensano di quello che si sta determinando alla luce della fideiussione presentata dal Pisa e giudicata già non conforme. Vorremmo capire quali sono le reazioni. Abbiamo Ferrara, forse? Sì. Abbiamo Alessandro Orlandin del sito Lo Spallino in diretta. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti.
Allora, noi stiamo chiedendoci che cosa significa una fideiussione non conforme, ma soprattutto che cosa può comportare. È vero che la SPAL guarda tutti un po' dall'alto, ma se si guarda indietro, la prima squadra che trova è proprio il Pisa, protagonista della presentazione di una fideiussione che, questo è sicuro, è una fideiussione non conforme. Se ne parlava da tanto tempo, ma questa cosa forse è stata trascinata anche un po' troppo e non abbiamo ancora visto la fine. Che cosa pensi tu, Alessandro, di questa vicenda?
È una vicenda parecchio ingarbugliata. Cioè, forse avete fatto meglio a chiamare un avvocato per capirne di più, perché è veramente una roba un po' strana. Bisogna dire una roba, la fideiussione di cui si parla non è la fideiussione quella, diciamo, principale dovuta all'iscrizione, ma una fideiussione secondaria per delle altre pratiche dovute al subentro della nuova società. Lì è strano perché intanto vuol dire i tempi della giustizia, come al solito, sono quelli che sono, e secondo me è una roba indegna che si arrivi adesso a un deferimento e magari a un giudizio tra un mese, quando il campionato sarà praticamente finito. Il secondo aspetto è legato al fatto che non si capisce bene quale sia il reato commesso dal Pisa. Cioè, il Pisa scarica la responsabilità su alcuni dipendenti della BNL che hanno appunto fatto questa fideiussione, dicendo è parte di un'indagine più ampia, noi abbiamo collaborato fin dall'inizio, noi siamo parte lesa, siamo noi quelli truffati, non abbiamo truffato nessuno, tanto che loro sostengono di aver avvisato fin da subito la Lega Pro e di aver collaborato al 100%. Lì adesso bisogna vedere che idea si farà il procuratore federale e si arriverà a un giudizio.
Senti, Alessandro, io ovviamente non voglio forzare la mano di nessuno, però da come l'abbiamo raccontata così, ma non sei solo tu a farlo, hai riportato le voci che arrivano da Pisa, sembrerebbe come se uno entrasse dentro un supermercato e invece di portarsi via 10 carrelli di merce se ne portasse via soltanto uno. Cioè, voglio dire, se si va al di là delle regole, comunque si commette una cosa che non va bene e ne possiamo pensare che si possano punire le banche, perché quando si presentano dei documenti sono i dirigenti di società che li presentano. Io vado così a braccio, non so che ne pensi.
No, ma su questo direi che siamo d'accordo. È chiaro che è probabile che nella concitazione del dover presentare queste carte in tempi stretti il Pisa si sia rivolto a persone poco affidabili o cose del genere. Questo non è da escludere, e chiaramente se qualcuno ha sbagliato deve pagare. Io capisco anche il Pisa, che in una situazione del genere si deve difendere, perché è lì che lotta per una posizione di playoff, e quindi chiaramente non è che viva bene l'idea di essere penalizzata magari quando mancano una o due giornate. Insomma, ci ricordiamo l'anno scorso cosa è successo col Novara. Il Bassano non voglio dire che sia stato scippato, però quasi, per cui capisco il loro nervosismo, capisco anche l'interesse che si crea nelle altre piazze per una situazione del genere, che effettivamente può portare a scenari interessanti per chi insegue o per chi sta davanti, come nel caso della SPAL.
Certo. Sai cos'è, Alessandro? In ogni caso lo sport perde di fronte a una situazione come questa, perché il campo perde, i risultati del campo non contano più. Però se partiamo dal presupposto che ci sono state tante penalizzazioni in tutti e tre i gironi della Lega Pro, anche penalizzazioni legate proprio a, come posso dire, disfunzioni di carattere economico, no? Nel senso che difficoltà anche a far fronte dal punto di vista economico, e una fideiussione è comunque di suo, proprio per vocazione, una garanzia economico-finanziaria che deve essere presentata all'inizio. Quindi il rischio è forte, quello che il Pisa possa essere penalizzato. Qualcuno parla di un punto di penalizzazione. Vorrei un tuo giudizio anche su questo. Mi sembrerebbe veramente una presa in giro, e soprattutto la costituzione di un precedente bruttissimo per quello che potrà essere il futuro.
Sì, anche qua, sai, bisogna un po' allargare l'orizzonte, nel senso che la Lega Pro, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, fa acqua a tutte le parti, quindi non c'è neanche più da sorprendersi, sinceramente, dal fatto che i campionati siano falsati di continuo da eventi di questo tipo. Per quanto riguarda la penalizzazione, anche qua siamo nel campo della giurisprudenza, non mi ricordo casi simili in tempi recenti, leggevo qua e là pareri di, diciamo, addetti ai lavori che dicono ma uno o due punti probabilmente ci scappano, poi bisogna vedere i ricorsi, i controricorsi, cioè, però a me dà l'impressione di essere la classica situazione che si trascinerà troppo a lungo e probabilmente sì, non ci sarà una vera giustizia, cioè ci sarà il classico provvedimento sommario del tipo famo presto e togliamoci il dente e la si risolve così, a scapito appunto di una regolarità dei campionati che, cioè, secondo me è andata a farsi benedire già da un po', non è questo episodio che ci fa capire che la Lega Pro ha bisogno di qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo.
Certo, non c'è dubbio. Senti Alessandro, prima di lasciarti, di salutarti, di ringraziarti, vorrei chiederti che cosa può succedere secondo te sul campo, in questo caso, in queste ultime 6 giornate di campionato?
Ci vorrebbe la palla di cristallo per dirtelo, però già domenica penso avremo qualche risposta in questo senso, perché il Pisa arriva a questa partita con la SPAL in un clima strano, appunto per questa storia del deferimento, c'è una specie di senso di accerchiamento da quelle parti, si sentono vittime di macchinazioni di palazzo, poi come sapete loro vivono abbastanza male questa cosa, che la Lega Pro si trova a Firenze, Pisa e Firenze non è che si vogliono troppo bene,
no. Per ma cui neanche sarà... Pisa e Livorno, neanche Siena, no, e le altre, cioè in Toscana
sì, i toscani sono un po' i digiori di natura, sì sì, in effetti è così, però sì, mi sembra la classica situazione che può avvantaggiare chi insegue, perché vedo molto nervosismo a Pisa, sia da parte di Gattuso, sia da parte della società, sia da parte dei giocatori. Non mi sembra che ci sia un bel clima, ne parlavo anche con dei colleghi che seguono appunto quotidianamente la loro realtà, per cui non per piaggeria, però l'Ancona può ancora dire la sua, inserirsi, anche se non è dietro l'angolo, perché la Maceratese, se non sbaglio, è a 8 punti, dicono, la fesseria,
a 6.
6, ecco, quindi non è facile rimontarli, anche perché la Maceratese probabilmente ha il calendario più semplice tra quelle che stanno nei primi posti, però sai, i punti diventano pesanti qua alla fine, e bisogna tenere conto anche di un'altra cosa, cioè l'incognita del Rimini che incombe, perché come avrete detto, presumo, Rimini è in questa situazione disperata, con i giocatori che addirittura sabato potrebbero non giocare a terra.
Superare, certo, sì.
Quindi ecco, se non è una roba che fa 6 campionati questa, non so cos'altro
è vero,
potrebbe
passarmi, sinceramente. Hai ragione. Senti, voi vi sentite già, insomma, no? Come posso dire, col primo posto in tasca a Ferrara?
Bisogna dire una roba, Ferrara e i suoi tifosi sono quanto di più scaramantico esista, perché qua la B manca da 24 anni e appena si dice qualcosa si addensano dei
tutti
nuvoloni
lì a toccare
neri.
Ferro e
esatto,
anche qualcos'altro.
Se non dell'altro. Sì. per cui diciamo che c'è la consapevolezza che se si esce vivi da Pisa domenica, quindi con un pareggio, con una vittoria, è praticamente fatta, insomma si tratta solo di amministrare il vantaggio e arrivare fino alla fine, insomma in città comunque c'è un entusiasmo pazzesco, domenica ci sono 1500 tifosi in trasferta, è la trasferta più massiccia dai tempi d'oro, quindi è chiaro che c'è la consapevolezza di essere vicini, di dover fare l'ultimo sforzo per poi festeggiare definitivamente.
Bene, si vede insomma il traguardo. Alessandro, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ma ti salutiamo con un messaggio arrivato da uno dei nostri ascoltatori che si chiama Gianluca e che dice e che scrive: un gran saluto ai fratelli Spallini, Ancona e Ferrara, nessuno ci separa. Grazie, grazie, sono belle cose, no, queste, a proposito di sport.
È veramente la parte migliore di questo sport, questa amicizia che si crea, questi legami che poi vanno ben oltre il campo, ben oltre gli spalti, cioè che uniscono due città che insomma hanno anche diverse cose in comune, per quanto geograficamente siano piazzate diversamente, quindi non posso che unirmi a questa idea di solidarietà che ci lega, ecco, diciamo così.
Molto bene, buona serata Alessandro, grazie
ad
Alessandro
Randini,
grazie. Bene, c'è un'altra email che hanno scritto i nostri ascoltatori, io non ne capisco molto. Ma perché i soldi delle fideiussioni non vengono versati direttamente in Lega Pro? La garanzia sarebbe massima. Buonasera, Gio, è quello che ci scrive. E poi ancora, Gianni Red Bull, la brutta vicenda del Pisa non è colpa del Pisa, ma della federazione, che avrebbe dovuto decidere la non iscrizione al campionato prima che questo fosse iniziato, e non adesso che il campionato è quasi finito. Cambiare adesso è una grande cavolata. E questa è anche un'altra considerazione di Gianni, rispettabilissima, perché effettivamente non si può arrivare al mese di aprile a constatare che una fideiussione che viene presentata prima dell'inizio di un campionato non sia conforme. Veramente è difficile da pensare, il pensare una cosa diversa da quella del nostro ascoltatore, che appunto ribadiva come la federazione avesse dovuto intervenire subito su questa questione, e magari il Pisa avrebbe avuto modo di ripresentare questa fideiussione in maniera più congrua e più consona. Adesso dovremmo avere agganciato Andrea Orsini di Canale 50 di Pisa. Andrea, sei con noi, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
Grazie Andrea, buonasera a te. E senti, come si vive questa situazione che si è venuta a determinare a Pisa? Se ne parlava da tanto tempo, ma ora che siamo tra l'altro agli sgoccioli della stagione viene fuori che questa fideiussione non è conforme.
Ma devo dire con un certo sbigottimento, per tutta una serie di motivi che ovviamente andrebbero elencati in tempi né radiofonici né televisivi. La vicenda è molto molto strana, io non lo dico in quanto di parte, cerchiamo sempre di essere oggettivi, e questo sinceramente non sminuisce niente di quello che sto fatto da chi precede o insidia il Pisa, non c'entra niente. È una vicenda molto strana, perché ho colto la parte finale delle vostre parole innanzitutto per i tempi, perché si parla di una cosa del 9 novembre e siamo arrivati al 31 di marzo, domani è il 1 aprile, se no davvero si potrebbe pensare ad uno scherzo, ma così non è. Ma soprattutto anche per una certa disinformazione in merito a questa vicenda, perché un fatto molto importante in tutto questo passaggio è che la Lega ha accettato inizialmente la fideiussione. Quando il Pisa ha diminuito il monte ingaggi e ha chiesto l'alleggerimento della fideiussione, ci si è accorti che c'era un problema relativo alla banca. Come ha spiegato il Pisa nel proprio comunicato, dall'indagine che è emersa e alla quale il Pisa ha contribuito per cercare di far chiarezza, non viene fuori che la fideiussione non è buona, viene fuori che c'è stato un errore della banca. Ieri noi abbiamo intervistato il direttore generale Fabrizio Lucchesi, amministratore unico all'epoca, per questo anche deferito, il quale, oltre a ricordare che non per forza un deferimento significa automaticamente penalizzazione, ha fatto un esempio che voglio riportare tanto per semplificare l'accaduto. Poi se il Pisa si determinerà che è colpevole, è giusto che paghi, nessuno vuole assolutamente scappare dalle proprie responsabilità. Però lui ha fatto questo esempio che rende bene l'idea. Se io vado alla polizza da un mio assicuratore, pago la polizza, lui me la timbra, me la firma, mi dà la polizza, io esco dal negozio, poi lui non invia i soldi all'assicurazione, io in macchina alla mia polizza sono tranquillo, non ho fatto niente di sbagliato. Un po' il problema è questo, ci sono tre procure che stanno indagando su una serie di funzionari della BNL, quindi non una banca di paese, perché ci sono una serie di situazioni non solo relative al Pisa che non sono chiare. La giustizia ordinaria ha dei tempi molto lunghi, mentre invece quella sportiva li ha più brevi. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Certo è che oggettivamente i tempi sono inaccettabili.
No, come ce l'hai raccontata tu, non fa una grinza, nel senso che effettivamente se le cose stanno in questo modo e comunque il dirigente pisano è stato deferito, mi chiedo invece che provvedimenti saranno assunti nei confronti di coloro che invece questa fideiussione l'hanno accettata senza colpo ferire.
Quindi la Lega dall'altra, perché la fideiussione l'ha accettata la Lega inizialmente. Non è che il passaggio in questa vicenda non è che la Lega non l'accetta la fideiussione, la Lega accetta la fideiussione, poi in seconda battuta ci si è accorti che mancavano alcuni passaggi. Poi ovviamente io non sono né un avvocato né un commercialista né ho delle, diciamo, le competenze per potermi addentrare all'interno di situazioni bancarie che oggettivamente palesando tutti i miei limiti, non conosco, e ripeto, non è nel mio intento stare a disquisire sul fatto che il Pisa per forza non sia colpevole, però oggettivamente, essendoci informati in questi giorni, questa vicenda è molto strana. Non a caso anche il presidente di Lega Garavina, che in più di una circostanza ne ha parlato, ha sempre parlato di vicenda molto nebulosa, perché se la fiduzione fosse falsa, beh, non ci sarebbe nessun problema, è falsa, e di cosa si sta parlando? Invece non è così, ci sono una serie di uffici che sono stati dietro a questa vicenda, e tuttora comunque con grande chiarezza non si riesce bene a capire che cosa sia successo nello specifico. Il Pisa, io ho avuto modo anche oggi di parlare con il direttore generale Fabrizio Lucchesi, si dice moderatamente tranquillo, gli avvocati del Pisa addirittura pur non volendo, diciamo, ufficialmente parlare, però parlano di situazione fuori dai microfoni molto strana e abbastanza con pochi precedenti in merito.
Ne resta però fatto, scusami, comunque, scusami Andrea, dalle tue parole sembrerebbe come se a Pisa ci si sentisse vittime di un complotto, cioè sono tre o quattro volte che tu definisci questa cosa strana. Io capisco, però cioè, a chi gioverebbe, cioè quale sarebbe il disegno? Ve lo state chiedendo?
No, io penso che ci sia stato, io non penso a un disegno né a un complotto, io penso che ci sia stato un errore, e poi probabilmente qualcuno, io non so chi, è, se ne è accorto e ha provato un po' a calcare la mano sotto questo punto di vista, però non, anche se non c'è stato un complotto o un disegno da parte di qualcuno, nonostante i tempi fanno un pochino pensare male, ripeto, io l'ho detto anche prima, se poi verrà appurato che il Pisa ha responsabilità diretta, è giusto che venga sanzionato come è previsto dai regolamenti e dalle leggi, però in questa vicenda ciò che sorprende è anche un po' la tempistica, perché insomma, se il 9 novembre viene presentata una fiduzione che ha dei problemi, un mese di indagini, due mesi, tre mesi, però insomma non si può arrivare ad aprile col deferimento, anche perché non è che il Pisa ieri come sentenza definitiva è stato penalizzato e la vicenda è stata chiusa, ieri è arrivato un deferimento, ci sono altri esempi, non sempre porta a una penalizzazione, la penalizzazione quando arriva, all'ultima giornata, si fa come l'anno scorso che si cambia le griglie eventualmente dei playoff o dei playout, insomma qui in ballo ci sono la passione dei tifosi, il lavoro anche di una squadra che spesso è al di fuori da queste cose. Purtroppo vicende come questa ce ne sono tante. Tante tifoserie hanno pagato anche la mala gestione di società. Ancona, ne sapete qualcosa, ma anche a Pisa, anche a Ferrara, tanto per citare le squadre del girone B, hanno conosciuto purtroppo in epoche anche abbastanza recenti cattive gestioni. Però questa vicenda qui è abbastanza singolare, anche per i tempi ed anche per come i protagonisti, in questo caso ribadisco il presidente di Lega, in più di una circostanza ha parlato di situazione molto particolare. Qui c'è un'indagine che riguarda anche i funzionari di una banca, è un caso abbastanza strano. Io non parlo di complotto e non penso che ci sia il dirigente di qualche società o qualcuno che vuole male, il male del Pisa, non dico questo, parlo però, sì, lo ribadisco perché credo che sia così, di situazione abbastanza strana. E poi secondo me, anche se a Pisa ci interessa nello stretto e in tempi brevi capire che cosa ne sarà, credo sia necessaria, ma non certo da ieri o da sei mesi fa, una riflessione, un ampio respiro per cercare di far sì che questi campionati siano un po' più credibili. Noi qui a Pisa ne abbiamo parlato anche quando non ci ha riguardato in prima persona, basti pensare a punti tolti e restituiti e poi nuovamente tolti, o appunto alle vicende dello scorso anno nel girone B di Lega Pro con la griglia playout cambiata a campionato finito, o addirittura, per parlare di una cosa ancora più clamorosa, il caso di Bassano e Novara. Insomma, questi sono episodi che, a prescindere da chi capitano, oggettivamente fanno cascare le braccia.
Certo. Senti Andrea, l'ultima, poi ti salutiamo. Tu che cosa ti aspetti che possa accadere? Perché qui si va dalla penalizzazione, una fortissima penalizzazione con l'ultimo posto in classifica, la retrocessione all'ultimo posto della classifica, a un solo punto di penalizzazione. Cioè la forbice è ampissima di quello che
può succedere. Infatti, sinceramente non so cosa potermi aspettare, ecco, perché non avendo ben chiaro che cosa sia successo nello specifico, è difficile ipotizzare quale possa essere
il provvedimento.
Il provvedimento, esatto, quindi non lo so, qui a Pisa ovviamente nessuno vuole esporsi in maniera diretta, però qui a Pisa c'è una cauta positività, nel senso che non credo si vada, ma è una mia sensazione ovviamente, come ho detto prima non ho i mezzi e le competenze per poter parlare in questo senso, io non credo si vada verso una sanzione così pesante, ultimo posto o penalizzazioni che possono far scendere il Pisa, dico generalmente, in maniera molto generica, a metà classifica, che ci vorrebbero 15 o 20 punti. Io non credo si vada in questa direzione. Se così sarà, mi auguro quantomeno che però venga dimostrata in maniera molto chiara, senza nessun dubbio, che c'è stato del dolo gravissimo o appunto che ci siano state delle situazioni molto gravi.
Certo, hai ragione. Questo lo auspichiamo tutti, perché non si può pensare che arrivi una penalizzazione o minima o ampia senza un'adeguata motivazione, considerata, come dicevamo insieme, e siamo su questo credo tutti d'accordo, la tempistica di questa vicenda, che veramente deve insegnare qualcosa, perché se vogliamo ritornare a un calcio diverso e più credibile, innanzitutto bisogna cominciare anche da questo, perché altrimenti facciamo fatica.
È il discorso che facevo precedentemente, no? Insomma, se mi permettete in chiusura questa cosa, secondo me ci deve essere una riflessione ad ampio respiro in questo senso, perché non si può, non credo che la Lega Pro possa andare avanti così. È normale che l'augurio di tutti coloro i quali poi seguono la propria squadra con l'auspicio che possa andare via da questa categoria è ovviamente il primo obiettivo, ma siccome poi questo non si può verificare non solamente per tutti ma neanche per la maggior parte, bisognerebbe far sì che chi davvero può fare qualcosa cambi questo sport nella giusta maniera. I tempi della giustizia sportiva purtroppo capisco anche che debbano essere di una certa tempistica, perché non si può decidere le cose in 3 giorni ma nemmeno in 4 mesi.
L'ultima,
ripeto, dopo certo. 4 mesi non siamo in una situazione definitiva.
Certo. Andrea, l'ultima davvero, ma torniamo sul campo. C'è questo Pisa Spal, cosa mi dici?
Ma dico che secondo me la Spal è nettamente più forte, e lo dicono i numeri, è una squadra che da inizio stagione ha tutte quelle sicurezze che questo Pisa non ha mai avuto e non ha mai dimostrato. Credo che quando siamo arrivati a 540 minuti dalla fine della stagione regolare i valori sono emersi. Se il Pisa è secondo con 8, sarebbero 7 senza la penalizzazione, punti meno della Spal, e 1/2 rispetto alla Maceratese e così via sino all'Ancona, vuol dire che questa più o meno è la posizione che la squadra di Gattuso merita. Una squadra che probabilmente nel girone di andata, quando era stata costruita in fretta e furia dopo il cambio di società negli ultimi giorni di agosto, aveva fatto il massimo, ed invece dopo i rinforzi di gennaio, probabilmente pur proseguendo un buon ritmo, il Pisa ha fatto 18 punti nelle ultime 8 partite senza mai perdere, non è mai riuscita a colmare il gap con la formazione di Semplici, che alla quale sinceramente bisogna dare la mano e togliersi il cappello, indipendentemente da quello che succederà a Pisa, per quello che ha fatto. Poi nelle partite secche, questo succede anche a livelli ben più alti, può succedere di tutto. Il Pisa sicuramente ha dei valori importanti, la squadra sta abbastanza bene e soprattutto in casa ha sempre tenuto un andamento molto importante. Speriamo sia una bella partita. Sugli spalti sicuramente lo sarà. A Pisa la gente non manca mai, perché non siamo praticamente mai andati sotto i 6.000 spettatori. Stavolta ci sarà anche il pubblico ospite, sono attesi 1.500 supporters da Ferrara, si arriverà quasi a 9.000 persone domenica, quindi insomma gli ingredienti per una bella domenica di calcio in una Lega Pro che a volte fa parlare di tutto tranne che del rettangolo verde ci sono. Auguriamoci di vedere una bella partita, e poi sia nei 90 minuti che poi sul finire di questo campionato, che vinca il migliore.
Guarda, mentre tu ci raccontavi ovviamente la partita, il pre-partita tra Pisa e Spal, un ascoltatore molto candidamente ci chiedeva e ti chiedeva: ma questa fideiussione a cosa serviva se non è quella per l'iscrizione? È stato appurato? Cosa doveva garantire?
Quella garanzia degli stipendi, che fra l'altro sono quasi finiti di pagare, perché ormai siamo arrivati ad aprile, e di conseguenza era quella che è stata sostituita a novembre dopo il passaggio societario ed era garanzia degli stipendi, stipendi che ormai sono stati quasi tutti pagati. Perché
il cui monte era stato ridotto per questo, no? Era
sì, esattamente, perché il PISA era andato al di sotto di 2 milioni di euro di monte ingaggio.
Certo. Andrea, molte grazie e a risentirci, naturalmente ancora ci sarà modo e magari anche poi di commentare quello che accadrà, quando accadrà. Grazie, buona serata Andrea.
Quando vorrete, grazie a voi, un saluto ai vostri radioascoltatori, buonasera.
Bene, bene, bene. Oh, c'è una cosa che vorrei leggere perché Andrea magari adesso non ci ascolta più, però il significato è importante. Da ultra dorico, scrive un ascoltatore, non auguro agli ultra pisani alcun male per la passione e l'amore che ciascun ultra nutre per i propri colori. Da sportivo mi auguro che sia fatta chiarezza senza arrivare all'ultima giornata di campionato. E questo è un auspicio veramente molto condivisibile. Ci sono anche tante altre email che vorremmo leggervi, ma non vi ricordate l'Ancona non iscritti alla B con i crediti in Lega, solo perché non c'era la fideiussione. Pagate e zitti, dice uno dei nostri ascoltatori. E ancora, scusate, ma la fideiussione incriminata riguarda quella dell'iscrizione al campionato o una successiva? Perché sono due cose ben distinte, credo. Sì, a questa domanda abbiamo risposto anche con l'ausilio di Andrea Orsini, e quindi era un altro ascoltatore che ci chiedeva più o meno la stessa cosa. Adesso stiamo per metterci in contatto anche con un altro punto di osservazione, perché se ci avete fatto caso abbiamo sentito prima che cosa pensavano di questa situazione i nostri amici di Ferrara, poi abbiamo sentito la voce del Pisa, adesso ascoltiamo una voce di una figura esperta come l'avvocato Francesco Baldini, esperto in diritto sportivo, che salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito ad intervenire. Buonasera avvocato Baldini.
Buonasera, ciao Andrea.
Allora, buonasera a te. Che cosa pensi di tutta questa vicenda? Cosa possiamo e dobbiamo aspettarci, anche se non è che si capisca troppo bene, soprattutto la tempistica di questa vicenda, che lascia anche sconcertati per certi versi?
Sì, in effetti, tanto comunque, come sapete, l'ordinamento sportivo ha dei tempi molto più celeri dell'ordinamento diciamo normale, penale, civile che sia. Chiaramente qui anch'io ne so quanto voi, per quello che posso sapere di quello che leggo sui siti eccetera, chiaramente il deferimento non l'abbiamo letto, mi pare di aver capito che riguarda semplicemente la violazione dell'articolo 1 del codice di giustizia sportiva, che è sostanzialmente una norma generale di chiusura, no? Quella che stabilisce che non le società e i dirigenti tecnici e quant'altro debbano comportarsi in maniera corretta, quindi dovere di probità, e chiaramente la violazione di questa norma ha determinate sanzioni, chiaramente le sanzioni pene pecuniarie e anche quella che ha dei punti di penalità, che poi chiaramente vanno da un minimo a un massimo a seconda chiaramente della gravità della violazione.
Questo minimo e massimo si conoscono?
Ma sì, chiaramente sì, non è che se il codice viene fissato un minimo o un massimo, viene chiaramente determinato in base alla discrezionalità del tribunale a seconda della gravità della violazione. Diversamente sarebbe se il deferimento facesse riferimento all'articolo 8 del codice di giustizia sportiva, che prevede proprio l'ipotesi in cui una società si iscriva in forza di documenti falsi, contraffatti eccetera eccetera. In questo caso ci sono sanzioni ben più peggiori, come appunto quella della retrocessione all'ultimo posto di classifica, insomma, ecco. Quindi bisognerebbe conoscere i
le
fatti. Io da quello che ho potuto capire mi sembra che c'è anche un procedimento penale ordinario in cui il Pisa sia costituito, cioè sia ancora non so se è costituito parte civile, comunque si dichiara persona offesa, nel, senso che riterrà di essere stato in qualche maniera truffato o comunque sia ingannato nel momento in cui ha dovuto depositare questa fiduzione per l'iscrizione al campionato. Quindi io credo che se fossi nei panni dei loro avvocati, chiaramente di fronte alla giustizia sportiva cercherei di produrre questa serie di documentazione e far valere un po' il discorso della buona fede, perché magari ecco cercare insomma di salvare la posizione in questo senso
e quindi di limitare insomma quella che potrebbe essere la
perché
sanzione,
perché chiama l'articolo 1, se ecco ripeto se riguarda il ferimento l'articolo 1 è una posizione marginale e quindi probabilmente può darsi pure che la procura chieda magari qualche punto, un punto, due punti, tre punti di penalizzazione, poi magari il tribunale invece stabilisce semplicemente per una pena pecuniaria.
Questo può succedere. Benissimo, Avvocato, grazie, ti ringraziamo per il tuo contributo. Ricordiamo a questo proposito, e ci sembra doveroso farlo, che invece l'avvocato Mattia Grassani, anche lui esperto di diritto sportivo, difende in questa vicenda il Pisa e sappiamo che l'avvocato Mattia Grassani tra l'altro è intervenuto anche in passato per vicende che hanno riguardato l'Ancona dando dei suoi pareri, non solo quelli. Grazie ancora all'avvocato Francesco Baldini. Ci sono ancora email che stanno arrivando, vorremmo ancora sentire un'altra voce perché insomma le abbiamo sentite tante, quelle da Pisa, quelle da Ferrara, quelle del capitano dell'Ancona Marco Mallus, quella autorevole dell'avvocato Francesco Baldini. Manca, se ci avete fatto caso, un'altra voce che è quella della Maceratese, cioè come si sta vivendo questa situazione a Macerata, considerato che se i punti di penalizzazione del Pisa fossero pochini, la Maceratese potrebbe comunque giovarsene perché è a un solo punto dal Pisa prima dello scontro diretto tra Pisa e Spal, quindi figuriamoci. Pubblicità, adesso restate con noi.
Punto biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28, ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected. Connected. Computer New File. Assistenza e vendita di PC per montaggi video. Consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale. Soluzioni dal principiante al professionista. Accessori per internet e grafica. Computer New File. Corso Carlo Alberto 84. Info 071 28 14 097. www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci ancora insieme, stiamo per collegarci anche con Macerata e con il collega della Gazzetta dello Sport Mauro Giustozzi. C'è un altro ascoltatore che scrive: sì, ma la fideiussione l'ha presentata il Pisa, per la parte sportiva quello fa fede, a prescindere dalla quantificazione della pena, e questo anche è condivisibile. Poi c'è un ascoltatore che chiede un mio parere, dice: Carloni, il Pisa deve pagare, che ne pensa lei? A questa domanda risponderò prima della chiusura di questa puntata. Adesso vorrei andare da Mauro Giustozzi, perché, come dicevamo qualche momento fa, la posizione in classifica del Pisa e della Maceratese rende comunque l'attesa per i provvedimenti che saranno eventualmente presi a carico del Pisa ancora più spasmodica a Macerata, perché la Maceratese insegue il Pisa col fiato sul collo del Pisa, perché ha una sola lunghezza, no Mauro? Quindi anche se ci dovesse essere una penalizzazione minima, si potrebbero invertire le posizioni in testa alla classifica.
Innanzitutto buonasera
a te.
Tutti i radioascoltatori della radio. Sì, sicuramente la questione viene seguita già da diverse settimane qui a Macerata, perché questa questione della fideiussione ormai sono parecchio tempo, direi forse qualche mese che se ne parla, insomma, senza arrivare almeno fino ad oggi ad una soluzione pratica, insomma, con riverberi sul campionato. La Maceratese sta tenendo una posizione abbastanza bassa, un profilo basso, diciamo, sia perché è direttamente coinvolta, come dicevi tu, nell'eventuale penalizzazione del Pisa che la favorirebbe, sia per la posizione della stessa presidente Tardella come consigliere della Lega Pro. Certo è comunque che la situazione è monitorata dalla società biancorossa, anche perché tra le altre cose la Maceratese dovrà affrontare il Pisa in una delle prossime partite prima della fine del campionato, e quindi chiaramente se la soluzione, diciamo, uscisse entro breve della più o meno penalizzazione della squadra toscana, si farebbe maggior chiarezza e si avrebbe un finale di campionato sicuramente con meno ombre rispetto a quello che potrebbe essere se la situazione rimanesse così nel limbo in attesa di una sua definizione.
Senti Mauro, senza entrare nel merito, io leggo che ad oggi l'Aquila 7 punti di penalizzazione, Pisa già un punto, Sant'Arcangelo 6 punti, Savona 13 punti, Teramo 3 punti. Può finire a tarallucci e vino, secondo te, questa vicenda del Pisa?
Ma guarda, la situazione sicuramente vede coinvolta la Maceratese, la stessa Ancona e le altre squadre d'alta classifica, ma anche le squadre di bassa classifica, se vogliamo dirla tutta, perché un'eventuale penalizzazione pesante
della
squadra pisana
cambierebbe anche lo scenario nella bassa classifica.
Interessa la Lupa Roma, il Savona, le altre squadre che sono nella parte bassa della classifica. Certo è che è un campionato che è iniziato con tante ombre, insomma, proprio per questa situazione generale del calcio di Lega Pro molto molto critica, e che rischia che si è procrastinata poi per tutta la stagione fino a qualche settimana fa con le ultime penalizzazioni, e che rischia di andare anche oltre la stagione se nel caso in cui la questione Pisa non venga messa a posto prima. Quindi è un campionato sicuramente tra virgolette falsato, perché ovviamente molte squadre hanno avuto penalizzazioni, altre ne avranno o ne hanno avute, e quindi anche le varie partite che sono seguite nell'arco della stagione hanno portato a posizioni di classifica diversa in cui sono affrontate le squadre. È sicuramente caotica la situazione, certo è che diciamo, questo deferimento del Pisa poteva essere probabilmente fatto anche prima e non proprio alla vigilia della partita di domenica prossima, quando ci sarà appunto Pisa-Spal. Sicuramente non serviva a mettere altra benzina sul fuoco anche in vista di questa partita, visto appunto la situazione della fideiussione che va avanti da almeno un mese e mezzo, due, insomma, a questa parte di che se ne parla.
Senti, cosa può succedere sul campo nelle ultime sei giornate di campionato? Hai ricordato che ci sarà lo scontro tra Maceratese e Pisa, hai ricordato Pisa-Spal, ma possiamo ricordare anche Ancona-Spal, per esempio.
Sì, sì, ci sono tutte queste partite che sicuramente potranno incidere sulla classifica finale. La Maceratese dal canto suo, al di là di quello che accadrà per la questione fideiussioni a Pisa, vuole tenere nel mirino i neroazzurri in vista dello scontro del 24 di aprile, nel senso di non perdere troppo distacco, di non avere comunque un distacco superiore ai 3 punti in vista dello scontro diretto, che potrebbe già in quella occasione, in caso di vittoria della Maceratese, rimettere ancora in ballo, al di là, ripeto, di quello che accadrà poi nella giustizia sportiva, il secondo posto in campo. Quindi i biancorossi sono attesi della partita dell'Aquila, che non sarà facile, ma da qui alla fine ovviamente cercheranno di fare più punti possibile. L'obiettivo, diciamo, nei confronti soprattutto del Pisa è quello di tenerlo, diciamo, sotto pressione, di averlo sempre nel mirino in vista dello scontro diretto del 24 aprile.
Mauro, grazie per la tua partecipazione a Radio Tua, e naturalmente noi torneremo a disturbarti per ascoltare il tuo pensiero quando magari capiremo meglio che cosa avrà deciso la famosa giustizia sportiva a proposito di questa vicenda.
Grazie, buona serata Mauro.
Buona serata
anche a voi.
Grazie a Mauro Giustozzi. La federazione vuole un formato da 60 squadre, ma come ci pensano, visti i casi di Rimini e Pisa, che se sono squadre che fanno fatica a finire il campionato, vedi Rimini e l'altro problema del Pisa, e poi vogliono bloccare le retrocessioni. Mi domando, ma che campionati verranno fuori? Uno schifo. Questo è un ascoltatore che si chiama Giacomo, e anche il suo cognome dà, però io non lo cito per suo rispetto, come anche facciamo per tanti ascoltatori di cui diciamo sì e no il nome, e comunque ricordo ancora una volta che noi leggiamo soltanto le considerazioni e le email che riteniamo di dover leggere. Questo lo voglio precisare ogni volta, non è un obbligo quello di leggere le vostre mail. Io anzi mi congratulo con tutti i nostri ascoltatori per le modalità di comunicazione che usano nei nostri confronti, che ci piacciono davvero molto, perché stimiamo molto il nostro pubblico, che è molto ben educato, ci fa molto piacere che sia così. L'infortunio al ginocchio, passiamo alle notizie del giorno, l'infortunio al ginocchio di Diceglie, presentatosi con le stampelle all'allenamento di oggi a Ponte Rosso, tanti auguri a Leo Diceglie, lascia aperto il dubbio sul modulo che l'Ancona adotterà domenica alle ore 15 allo stadio del Conero nel match contro la Pistoiese. Se Giovanni Cornacchini dovesse insistere sul 3-5-2, il sostituto naturale dell'ex Lumezzane sarebbe Bambozzi, che agirebbe da interno sinistro con Casiraghi impiegato da seconda punta. Quest'ultimo potrebbe però essere arretrato a centrocampo e liberare il posto in attacco a Bussi, che supporterebbe Cognini per un atteggiamento più spregiudicato. Nell'ipotesi in cui il timoniere fanese dovesse rispolverare il 3-4-3, tornerebbe invece in auge la candidatura di Frediani, che agirebbe nel trio offensivo completato da Casiraghi e Cognini. In definitiva, la maglia lasciata libera da Leo Diceglie se la contendono in 3: Bambozzi, Bussi e Frediani. Se il recupero di Mallus garantirà solidità alla difesa, priva, lo ricordiamo, dello squalificato Radi, il rientro di Paoli conferirà equilibrio al centrocampo. Per la seconda volta alzerà bandiera bianca Libertazzi, che sta svolgendo un lavoro differenziato, mentre riapparirà tra i convocati Lombardi, ormai out da un mese e mezzo per la microfrattura al quinto metatarso del piede destro. Domani pomeriggio l'Ancona emigrerà al salvo d'acquisto di Loreto, che si aggiunge alla lunga lista di impianti utilizzati nel corso di questa stagione dal club biancorosso all'eterna ricerca di una dimora fissa. Grazie a Daniele Tittarelli che ci ha fornito questo aggiornamento. Adesso, prima di chiudere, è il momento di rispondere alla mail arrivata prima sul Pisa che deve pagare, che cosa ne penso io. Ora, al di là di quello che succederà nei prossimi giorni, ma sarebbe bene dire nei prossimi giorni, ho paura che questo non avvenga prima delle prossime settimane. Questo non è un bene, non è un bene in assoluto, non è un bene per i tifosi del Pisa, non è un bene per i calciatori del Pisa, per i tecnici, per lo staff che ha lavorato in questa stagione alle spalle del Pisa, e non è un bene per il calcio, perché quando ci sono di mezzo cose che non riguardano il campo è sempre una cattiva notizia per chi ha passione per questo calcio. Ma c'è un unico modo per migliorare la situazione, ed è quello di rispettare le regole e di pagare se qualcuno sbaglia, perché è l'unico sistema per garantire un buon sistema del calcio. Io credo di aver spiegato come la penso a coloro che mi hanno chiesto un parere su questo. Al di là del fatto che oggi tocca al Pisa, in passato è toccato anche all'Ancona, lo sappiamo molto bene, tanti tifosi che non sono più allo stadio, e quei tifosi che invece ci vanno e che fanno fatica a riportarci coloro che non ci vanno più, sono quelli che hanno pagato un prezzo altissimo proprio per la cattiva gestione societaria che ha voluto due fallimenti dell'Ancona in soltanto 6 anni. Quindi se adesso capita ad altri dispiace, perché non c'è mai un godimento quando non c'entra la passione, quando non c'entra l'amore per la propria squadra. Però, ripeto, c'è un unico sistema per garantire al calcio credibilità, quella credibilità che il presidente della Lega Pro Gravina ha promesso anche attraverso questi microfoni, e quella regolarità noi ci auspichiamo che vinca alla fine di questa lunga e tormentata situazione che, come ripeto, fa tanto male, ma c'è un solo modo per dirimere questa matassa e valutare se il Pisa ha veramente sbagliato, che debba pagare. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora sulle frequenze di Radio Tua, e vi ricordiamo l'appuntamento di domenica prossima, alle ore 15, con Ancona Pistoiese. Grazie a tutti voi e buonasera ad Andrea Carloni.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.